Archivio Ricordi. 45 anni di voci e di musiche per la radio. Un programma di Claudio Ricordi.
Oggi vi racconto in breve la storia dell'ultima avventura discografica di Nanni Ricordi, colui che inventò i cantautori, li fece nascere, crescere, cantare, eccetera, eccetera, e anche registrare famosi dischi col buco in mezzo, come qualcuno li ha chiamati tanto tempo fa. Dicevamo ultima spiaggia, sì, in effetti, purtroppo così è stato. Vi porto a casa di Nanni Ricordi, attorno ad un tavolo, e le voci che state per ascoltare sono quelle di coloro i quali fecero proprio nascere il progetto discografico Ultima Spiaggia: Ricky Gianco, Gianfranco Manfredi, Ivan Cattaneo e Nanni Ricordi. Io ero lì per gestire un po' l'incontro che avevo organizzato e anche ovviamente per registrarlo. Era il 6 aprile 2004 e Ricky Gianco esordì per Ultima Spiaggia nel 1976.
Credi così se ti rapporterai alla problematica, gli spazi troverai, analizza il ruolo e la globalità, gratificazioni e conflittualità, ma mangia insieme a noi, sai non c'è un granché, chiedi dove vuoi, un minestrone c'è, il formaggio è là, pepe non ce n'è, prendi il vino dai e bevi un altro po' insieme a noi.
Vabbè, partiamo con le...
Sì, dai, tu.
No, Nanni, siamo...
Io non c'entro.
Come non c'entro? Una cosa, siamo a casa tua, questa volta sei... È l'ultima spiaggia. Io voglio sapere tutto da voi, ma proprio tutto. Questa ultima spiaggia da dove viene fuori? Da quale testa?
Dunque,
e da quale unione?
Il nome mi ricordo benissimo, siccome era una frase prima, ripetuta da Nanni, che è sempre stato un ottimista. Siamo l'ultima spiaggia, siamo l'ultima spiaggia. Allora un giorno ho detto, basta etichetta, chiamiamola Ultima Spiaggia, che era il termine più...
Certo,
indicato,
infatti,
non hai fatto nessuna fatica in questo senso.
È per quello che siamo qua adesso, perché è l'ultima spiaggia.
Anche radiofonicamente?
Sì.
Fatevi raccontare da Nanni, che questo è interessante, che a un certo punto persino Mick Jagger voleva entrare nell'ultima spiaggia. E con grande imbarazzo poi Nanni gli ha dovuto spiegare che eravamo una piccola etichetta e non avevamo l'attrezzatura, perché poi forse in realtà lui voleva semplicemente essere prodotto da Nanni in Italia, perché aveva litigato con i suoi distributori italiani. Però è intercorso questa cosa,
non lo so.
Nanni sì, non si ricorda, sì. Io mi ricordo perché lui...
No, è molto modesto Nanni.
È stato anche via diverso tempo, perché era sempre in giro con Mick Jagger e il suo produttore
Erla.
E quindi è tornato infastidito da queste case.
Vogliamo
da
parlare
gioco,
di queste storie omosessuali alla Radio Svizzera?
Per no, perché era sempre per case da gioco, Mick Jagger, eccetera.
Mettiamo, per piacere.
Però essendo anche un uomo d'affari, alla fine...
Ma ci mettiamo anche noi, grazie ragazzi.
Anche.
Perché non c'era le...
Quindi... E la domanda l'ho posta.
Ma lui... è già partito.
Sì.
Nanni a quei tempi era rimasto produttore, siccome faceva politica fondamentalmente, era rimasto produttore di un solo cantante che si chiamava Ninni Carucci, di cui aveva prodotto un disco e con cui poi cercava di fare delle cose. Poi, siccome era un periodo in cui si continuava a organizzare concerti gratuiti per motivi di tipo militante e c'era un'intensa attività creativa, allora poi è venuta fuori l'idea, perché non si fa un'etichetta? E quindi ecco, la cosa caratteristica dell'ultima spiaggia è che non è che si è andato a cercare poi artisti da da reclutare come singoli, era proprio un gruppo creativo che coinvolgeva tanto in fare dischi quanto per esempio con i pittori del ticinese che facevano le copertine, attività teatrale, concerti. Ivan Cattaneo, Nanni lo ha scoperto in una chiesa, mi ricordo che cantava, una chiesa sconsacrata, ovviamente, che faceva questi vocalizzi come una sorta di Alan Sorrenti all'ennesima potenza, con una 12 corde anche un po' scordata, se non ricordo male.
No, ero io che ero scordato.
E mi ricordo che la sera dopo Nanni mi disse: guarda, ho trovato un ragazzo, una cosa fantastica, uno incredibile, cos'è? Track, e poi immediatamente subito sai decisione, perché era una cosa così che veniva. E bene o male si era tutti coinvolti anche nei progetti degli altri. E questa è stata una cosa molto bella, perché si aveva senso di appartenere a una comunità artistica. Beh, e sicuramente Nanni questa cosa l'aveva maturata già negli anni ricordi del 58 con il gruppo dei genovesi, eccetera. È bello sapere di essere un po' coinvolti gli uni con gli altri.
Io posso dire solo una cosa dalla mia esperienza: non so che cosa fosse l'ultima spiaggia, però so che oggi un'ultima spiaggia sarebbe impossibile, perché non c'è nessun personaggio, nessuna persona come Nanni Ricordi, che a quei tempi credeva veramente alla cultura, credeva a rinnovare qualcosa, a creare qualcosa di nuovo, credeva nei cantautori, nella musica, eccetera. Oggi non esistono, anche le etichette più alternative non hanno questa funzione, hanno una funzione soltanto di rubare spazio alle majors, spazio commerciale, basta. Questa invece, assieme alla Cramps, erano veramente le uniche due etichette di quel periodo, nate tra l'altro a cavallo del 76-77, il periodo degli indiani metropolitani, di questo che era visto come un nuovo 68, insomma, quindi soprattutto a Milano, e quindi aveva una funzione anche di tipo politico dietro.
La prima pietra, quindi Gianfranco sostiene che era Nini Carucci.
No, dico, era così, io quando ho incontrato Nanni l'ho incontrato per tutt'altri motivi, perché eravamo insieme nello stesso gruppo politico, lì era fresco dell'esperienza della Comune di Dario Fo, eccetera, quindi per tutt'altri motivi, tant'è che ricordo che quando così tra militanti del gruppo io delle volte facevo delle canzoncine ironiche così, eccetera, e Nanni non le ha mai sentite. Poi qualcuno gli ha detto: ma guarda che quello là fa delle canzoni divertenti. Allora Nanni mi disse: vieni a casa mia a farmele sentire. E ricordo benissimo che io andai tutto emozionato a casa di Nanni, che conoscevo già, però fargli sentire le canzoni era un'altra cosa, per fargli sentire le canzoni. E era proprio il giorno delle Olimpiadi, quello dei due neri che hanno alzato il pugno sul podio, e io stavo cantando la canzone e Nanni mi interrompe a metà e fa: guarda, perché c'erano questi due che alzavano il pugno chiuso sul podio. E io ovviamente felice per questi due che alzavano il pugno chiuso, però dicevo: ma cazzo, proprio adesso devono alzare il pugno a metà canzone, potevano farlo dopo. Però per dirti, il clima era questo, molto amichevole, non c'era niente di formalistico.
Anche perché non c'erano contratti di distribuzione.
Non c'era niente.
Siete partiti così.
Però. Siamo partiti così come siamo partiti, però...
Io so solo, sono partito con una roba del genere che si chiamava Caldi Celentano e non ho visto una lira. E sono praticamente finito con un'altra, Ultima Spiaggia, e non ho visto una lira. Questo qui, ecco, questo me lo ricordo bene.
Vabbè.
Nanni, è ora di fare i conti.
Va bene. Dopo, finita questa piccola riunione, passate...
Passiamo in cassa.
Passiamo, è stata un'esperienza bellissima, chiaramente. Anche perché era un momento assolutamente nefasto, perché al di là delle speranze di Ivan, che credeva in un nuovo 68 in quegli anni lì, ormai era assolutamente già lo sgretolamento di tutte, senza poi arrivare al 78 che era lì vicino.
Quando, sì, perché lui era più vecchio di noi,
quando è stato ucciso.
Era più ultima spiaggia anche di noi.
Era già reduce da molte
cretini, sta facendo un discorso serio.
Era reduce da
quando, nel 78 è morto Moro, per cui non c'era tanto da stare allegri, anzi è stato veramente una fine. Per cui già era un periodo brutto, e questa cosa, infatti, io che conoscevo Nanni da quando avevo 17 anni, perché ero entrato alla Ricordi, c'era già Nanni. E quando abbiamo parlato, quando Nanni mi ha detto questa cosa, io sono stato felice, tra l'altro sono stato felice per l'idea di questa cosa, felice per ritrovare Nanni in questa operazione discografica ancora più interessante di quando non fosse ai tempi, felice di aver conosciuto Gianfranco Manfredi, perché non ci conoscevamo, e poi di conseguenza aver conosciuto anche Ivan.
È più conseguenza che...
No, perché tu allora eri troppo giovane, io ero già troppo vecchio.
Io allora ero abbastanza, diciamo, tra virgolette, di parte, nel senso che ero uno di quelli un po' duretti, cioè sulla... nel senso che facevo una cosa a parte. Adesso sono diventato un po' più maschietto, più... allora ero un
sei
po'...
non t'allargare, cioè... troppo,
Stai facendo...
Non t'allargare, Ivan.
Duretto, maschietto, lasciamo stare. Va.
Poi parallelamente devo anche dire che intanto che tutto era molto, molto legato alla vita di ognuno di noi, privata, sociale, pubblico, c'è tutto il discorso, eccetera. C'era un discorso chiaramente oltre che sociale, politico, eccetera, eccetera. E poi all'interno di questo gruppo, dove fissi praticamente c'eravamo noi, si sono passate anche altri tipi di esperienze. Io mi ricordo un disco della Paola Pitagora,
sì.
Un disco di Enzo, di Giannacci, stupendo. Quelli che...
Poi il disco di gruppi jazz come gli Ypsilon Group, addirittura il disco di un operaio dell'Ansaldo, Purrà, te lo ricordi?
Il disco scritto da... La canzone era scritta da un operaio dell'Ansaldo, fatto così, improvvisata, sentita qualche anno dopo, era orrenda proprio.
No, perché lì, se non ricordo male, il Purrà era arrivato con questa idea di fare il disco ed erano delle canzoni compositivamente un po' alla Baglioni. Allora noi che eravamo tutti politicamente molto,
tutti,
molto orientati, dice, ma possiamo fare un disco con l'operaio che canta canzoni alla Baglioni? Allora abbiamo fatto un disco iper sperimentale dove lui recitava questi versi, queste cose in mezzo ai rumori di fabbrica, registrati dal vivo in fabbrica. Il che lui alla fine, noi eravamo contenti, lui era, come dire, che cosa ho fatto?
L'abbiamo distrutto.
In effetti non ha venduto una coppia, poverino.
Pensa un po', poveretto, poi mi ha anche scritto un anno, due o tre dopo.
Che ha denunciato.
Currà era fantastico.
Sì, era un surrealista. Poi... io ho tutti i dischi, anche quello di Currà, perché la copertina del disco di Currà erano le mattonelle del corridoio di casa mia, delle mattonelle terribili, post-atomiche.
poi
fece un disco anche,
da ricordare anche Roberto Colombo.
Roberto Colombo, bravo, stavo dicendo, il massacratore di gambe,
un caro amico di Ricky Gianco.
Sì, il massacratore, sì, di gambe.
Andavano sempre in tournée insieme,
sì, appunto.
Erano specializzati in un numero dove
per gli ascoltatori che non ci vedono e non sapessero questa cosa, mentre facevamo alla fine di uno spettacolo mio di Manfredi a Mestre, non posso dimenticare, lo stupidone, che nello specifico è Roberto Colombo, felice per aver ascoltato i concerti, in particolar modo purtroppo di aver sentito me, per dirmi quanto ero bravo, mi è saltato addosso di schiena e io sono scivolato, e lui invece di trattenere la mia scivolata, perché io ho cercato di aggrapparmi a lui, mi è caduto volutamente addosso e ho sentito crack, tibie e perone partiti. Dopodiché l'imbecille insieme agli altri continuavano a scherzare. Se non c'era Gianfranco che a un certo punto diceva: guardate che no, Ricky è diventato bianco, dice che si è rotta la gamba. Beh, ho dovuto andare con un taxi in ospedale, ho chiamato un taxi, mi sono tenuto la gamba e sono andato. Questo in breve è Roberto Colombo prima che si sposasse con Antonella Ruggiero, perché anche questo va.
Poi, siccome avevamo un concerto anche il giorno dopo a Gemona, dove c'era appena stato il terremoto, tanto per dire come l'etichetta Ultima, cioè, Spiaggia corrispondesse al clima dell'epoca, io andai a fare il concerto da solo e Ricky...
si spaccano la gamba anche lui.
No, e Ricky fu riaccompagnato dall'ospedale a casa in macchina da, sì, Roberto, no, Colombo. Un'altra odissea.
Peggio che del fatto del giorno prima. È stata una roba. Vi posso dire solo questo: a noi che ci guardiamo in faccia, a quelli che ci ascoltano, che a un certo punto io, vi giuro, mi sono messo a piangere. Arrivato a 40 km da Milano, ho cominciato a piangere. Ha fatto di tutto in questo viaggio. Prima si è fermato a mangiare, senti, andiamo giù a mangiare qualcosa. Io ho la gamba appena ingessata, ogni minimo spostamento da ogni cuba mi faceva un male della Madonna. Vuoi che ti prenda qualcosa? Io, no, guarda, se vuoi vai a mangiare. Volevo dire, cazzo, mi hai voluto accompagnare, volevo andare in ambulanza. È tornato con i grissini e mentre guidava ci metteva il prosciutto, ci avvolgeva il prosciutto e se li mangiava. Poi ha bucato la gomma, ha parcheggiato di fianco non bene, per cui abbastanza vicino alla corsia dell'autostrada, ogni auto che passava l'auto e io un male della Madonna, non si vede più. A un certo punto cerca di cambiare la gomma, viene da me e dice: senti, ma come si fa a cambiare la gomma? Dico: io che cavolo ne so, voglio andare a casa. No, perché non riesco. Non aveva il cricket, allora ha chiesto un passaggio,
ha usato la gamba di gesso di Ricky,
è andato a cercare il cricket, è tornato, ha cambiato la gomma, tanto gli è caduta la macchina mentre insomma una roba, e siamo ripartiti finalmente a 40 gradi a Milano. Ho detto: oh, sono rimasto senza benzina, a quel punto avrei ucciso.
Ma Colombo è incredibile, io me lo sono sorbito come inquilino di casa, perché voi non sapete, abbiamo vissuto insieme per 2 anni, ma non c'era nulla sessuale, cioè tengo
per carità, cosa vuoi che devo pensare?
No, è l'attuale marito di Antonella Ruggero.
Sì, spero che sia risavito, insomma, voglio dire, non è che sia, questo sia un programma contro Roberto Colombo, che comunque è un amico, un bravo musicista, è solo uno che spacca le gambe, ecco, ma non con l'intenzione, perché si può difendere, no, da dietro tradimento. Vabbè, va.
C'era un grande clima di amicizia con
malgrado le gambe spaccate.
Poi devo dire che il salotto ricordi più che la casa, esatto, ricordi, ecco, era importantissimo secondo me, perché c'era questo clima di amicizia, ma era anche un po' nobile come cosa, ci si ritrovava, questi contrasti.
Era una nobiltà di sinistra.
Esatto, c'erano questi contrasti che erano molto belli al tempo, adesso magari non so, sono risaputi, però ai tempi era bellissimo arrivare in questa casa.
Adesso i contrasti non ci sono più.
sono tutti di destra, anche quelli di sinistra.
Ecco perché Apicella ha fatto il disco con Berlusconi.
No, no, quella cosa c'entra, è stato pubblicato dalla Universal.
No, Casa di Nanni, che era il posto dove ci vedremo sempre, sia per discutere dello statuto dell'ultima spiaggia,
statuto,
ma anche per le riunioni.
C'era uno
riunioni.
Statuto,
Sì, c'era uno
è quello
uno
che
statuto.
Vorrei vedere.
C'era uno statuto. E così, come tutte le cooperative, si discuteva sempre chi entrava nei soci, chi usciva dai soci, perché c'erano tutte sempre queste cose qua. Ma poi era anche un polo d'attrazione, perché poi
Nani ci faceva dei balletti,
tornavano forse attratti da questa nuova cosa, polo creativo che c'era. Però insomma, io ricordo che venne Fabrizio De André una sera a fare sentire in anteprima Storia di un impiegato, vero Nani?
Sì. Benigni frequentava molto.
Venne Sergio Endrigo, De Gregori ci fece sentire, ricordo, Buffalo Bill, proprio appena uscito dalla chitarra, aveva addirittura un'altra musica quando ce la fece sentire quella sera.
Un ascolto che io non posso dimenticare.
Perché hai cercato anche di sedurlo.
È vero, benissimo. E si è arrabbiato moltissimo. Mi ricordo che gli piaceva un quadro che io avevo portato.
Io con tutto rispetto mi dissocio da questa trasmissione.
Ma allora togli la mano da dove l'hai messa.
Non dovete mischiare il lavoro con gli arrembaggi personali. Vuoi a una donna, vuoi a un uomo. Ma Freddy, questi sono assolutamente affari privati.
È il personale.
Ma quale personale? Ma quale politico? Io mi ricordo invece l'ascolto che c'è stato quando venne a farci sentire i pezzi Alberto Camerini, che fu quello, non posso dimenticarlo, perché Nanni disse: beh, siamo qui pronti ad ascoltare, facci sentire cosa hai fatto. E io dice: guarda, allora ho fatto questo pezzo, poi si ferma e dice: poi qua sai Nanni, io pensavo di fare una cosa tipo, sai quella roba là con queste atmosfere, sentiamo un altro pezzo. Sì. E questo qui, guarda, tu che dovrebbe fare l'inizio, che c'è, calcola una batteria che... Ah sì, poi a un certo punto entra il basso, e poi anche pensa, ecco, qui mi sono fermato perché non so come andare, insomma, alla fine dopo 3-4 canzoni di così, cioè, ma una canzone intera l'hai fatta o no? Che la sentiamo, e no, non ancora, vabbè.
No, però è vero,
incluso
incluso Camerini, che prima nella sua musica cercava delle cose un po' simil Battiato, Cacciapaglia, e dopo con Rock and Roll Robot e queste cose qua
era un po' diventata la mia. Una volta avevamo fatto uno spettacolo insieme, io e Camerini, a un certo punto sono andato a spiarlo nei camerini per vedere. Sono entrato e gli ho detto: sono molto preoccupato di come ti vestirai stasera, perché sono stanco di fare la gemella Bella Kessler.
Mi sembra di capire che era un po' un prolungamento di un collettivo politico diventato collettivo musicale.
No, era se stesso, sì, e cercavamo di rendere questo se stesso più vivibile, insomma.
Sì,
come
sì,
ha detto giustamente Gianfranco. Io condivido questa cosa perché mi sono trovato in mezzo, e bene.
No, che tu dica mi sono trovato in mezzo non è giusto, però, perché tu hai creato tutto.
Tu hai creato.
Che... in mezzo?
Sì, ma sembra che capisci, tu sei stato improvvisamente in mezzo a questa schiera di pazzi. Invece no.
Cioè, beh, no, tutto... è vero, lui è stato sollecitato anche perché ha incontrato delle persone, parliamoci chiaro, voi. Certo.
Ho conosciuto voi, certo. Che siete qui.
Questo è vero.
Questo lo dice.
Beh, diciamo che è stata una cosa reciproca. Io lo vedo veramente con i tempi di oggi, do valore a questa esperienza dell'ultima spiaggia. Oggi è una cosa impensabile un'esperienza come l'ultima spiaggia e con persone come noi oggi, cioè perché è proprio una cosa tutta finalizzata ai soldi, al successo, tra l'altro non previsto negli anni, ma proprio un successo immediato. Oggi una casa discografica ti fa fare un disco a un cantante nuovo e se non sfonda con quel disco lì è finito. Mentre invece ai tempi anche una major come l'RCA ha creduto a uno Zenobi e ne ha fatto fare 15 dischi antologici. Però sì. Vedi, con Zenobi è andata male, però il buon
con
Dalla ha funzionato, vedi?
Non c'è mai.
Quindi aveva ragione.
Non è mai troppo tardi.
Aveva ragione Ennio Melis alla fine.
Non lo so.
Sì, c'è da dire che non è che fosse solo il merito dell'ultima spiaggia, perché era un momento in cui ad esempio c'era una grande disponibilità degli uni verso gli altri e mi ricordo alla sala Ricordi, si collaborava molto anche tra sala e sala, per esempio si usciva dalla propria sala per andare a sentire i dischi degli altri. E una volta io stavo facendo un disco, entra Tony Esposito e dice: scusa, posso mettere delle percussioni? Prego, cioè, figurati, dicevo di no. Poi non so, venne la Nannini a fare un coro, anche se era una voce che si sentiva molto distante, erano le sue prime esperienze. Era bello questo, indipendentemente dalle appartenenze, dalle etichette, dalle varie multinazionali diverse che ci distribuivano. Appunto sentire che c'era questo clima comune, valutarsi gli uni con gli altri, questo diciamo che io non sono un revivalista e neanche un nostalgico, però questa è una cosa che in qualche modo rimpiango. È difficile che torni perché credo che lo si possa vivere solo da ragazzi, quando si collabora insieme, perché di fatto si vive insieme, come vive insieme la comunità dei giovani e dei ragazzi.
È vero, insomma, sì, in effetti è
quando
così.
Poi c'hai le famiglie, le cose, eccetera, eccetera, dopo
sei preso da altre cose, sì. Anch'io, infatti, quando vivevo poi con Colombo, creavamo insieme i pezzi, si suonava, si viveva insieme ed era proprio un fatto tipico. Anche di trovarsi nella stessa sala Ricordi, io mi ricordo quando Nani ha chiesto a Milva se poteva fare un pezzo in una canzone di questo nuovo cantautore che si chiamava Ivan Cattaneo. E lei è arrivata e ha detto...
Che non mi ricordavo chi era.
A un certo punto lei è entrata tutta molto...
Molto Milva.
Molto solenne, molto Milva, esatto. E ha detto: che cosa devo cantare? E io non sapevo da che parte di cominciare. Io ho detto: no, veramente signora deve dire Capperi, cazzarola. E basta. Tutto. Però lei con grande spirito ha fatto Capperi, cazzarola, doveva fare la segretaria.
Un po' brechtiano, ma l'ha detto.
Ricadere molto indietro, più lontano dell'infanzia, e rivedere il cielo su di me, e calpestare terra mai percorsa, e non sapere, non sapere nient'altro che, a non gridare, non gridare, nient'altro che, voglio vivere. Pensare ad avanzare senza far neanche un gesto, sentire la palude intorno a me, la
in mezzo c'è un sentiero mai nascosto.
Una cosa che non è stata detta invece è che la prima operazione che fece l'ultima spiaggia, e c'eravamo tutti insieme, è stato un disco che oggi non si trova più, che tra l'altro i giapponesi sì, hanno portato via tutte le copie tanti anni fa che esistevano in Italia e le hanno rivenduto, udite udite, anni fa a 500.000 a copia. L'hanno ristampato su CD loro, come li fanno, super hi-fi, super tutto, ed è un disco
rarissimo, sì,
sì, sì, ricercatissimo, e si chiamava Il disco dell'angoscia, cioè sì, Disco ultima spiaggia, dove c'era naturalmente Nanni, perché facevamo tutti qualcosa, chi recitava, chi cantava, chi suonava,
sì, sì, sì. Non c'era né nome di gruppo né diavolo, nome di cantante, sì, in copertina,
sì, facevi diavolo in una mia,
sì, mi ricordo,
sì, facevi, con tutta la voce poi, sì, capovolta, sformata, raventata,
e c'era questa fotografia cannibale, di cannibalismo,
anche nella foto c'era Ivan, c'era Gianfranco
nudo, sì, ero nudo,
tu eri nudo, sì, sì. Sì, non volevo insistere, scoprire, tanto no, c'era Ivan, capito? Cioè, sembra sempre che scherziamo noi, naturalmente.
Ma il sesso, siamo, come diceva
Freud, vecchi amici. Chi?
Freud.
Sì, questo era un altro aspetto interessante del nostro lavoro, e che
sì, dovrebbe dire però, infatti, scusa, dire che cos'era questo disco dell'ultima spiaggia, per spiegare,
sì,
un po',
era la storia, quelli che allora si chiamavano gli album concept, cioè sì, si raccontava la storia di un coma, di uno che
all'inizio del disco andava in
aveva
coma,
un incidente, andava in coma e riviveva un po' la sua vita come un film, e sì, quindi poi c'erano frammenti che andavano dal dopoguerra italiano, e questo suo coma in realtà riviveva anche un po' parte della storia italiana, anche se c'erano dei momenti addirittura atavici con musiche tribali, invocazioni lovercraftiane, ai miti di Satla, quelle cose demoniache, eccetera, eccetera. C'era
c'era po' di tutto,
un po' di tutto, no?
C'era anche, mi ricordo, un pezzo che era un po' una bossa nova della tortura, di certi tipi di tortura, che era in brasiliano, che man mano, sì, diventava il nazismo, e diventava dal timbro, certo, di bossa, quindi questo tu che diventava non si stia a marciare, e non mi ricordo,
e poi diventava il rock della ricostruzione,
facevi in tedesco, sì, poi diventava il rock della ricostruzione, dove c'era un riferimento a Lama, che allora era il segretario, sì, della CGL, se non ricordo male, insomma era un era ed è un disco bellissimo.
È stato il primo disco per cui ha unito un po' tutte le forze dell'ultima spiaggia. In questa... L'unica cosa che io non ero d'accordo era il titolo, perché tutte le volte che ci chiedevano come si chiama il disco che avete fatto, il disco dell'angoscia, tutti si mettevano a ridere, perché era una cosa talmente
la cosa più divertente era quelli che lo sentivano, che dicevano: che bello che sto disco, bello. Sai cosa? No, di. È che ti mette un po' l'angoscia. Ma fatto, poi è successo. È perfetto, se no? Si chiama così.
Quando i miei piedi immobili mi avvertiranno che la mia carriera in questo mondo è presso a finire, abbi pietà di me.
Quando le mie labbra, fredde e tremule, pronunzieranno per l'ultima volta il tuo nome adorabile, abbi pietà.
Quando le mie guance, pallide e livide, ispireranno agli astanti la compassione e il terrore, e i miei capelli bagnati dal sudore della morte, sollevandosi sulla mia testa, annunzieranno la mia fine, abbi pietà.
Quando la mia immaginazione, agitata da orrendi fantasmi, ed il mio spirito turbato dal timore della tua giustizia, metterà il tuo angelo del tempo, la precipitare in una giustizia,
il mondo intero sarà sparito da me, ed io gemerò nelle angosce dell'estrema agonia.
C'era la copertina doppia, ecco, questa, sì, è una cosa che è bella, che
Baratella, che aveva fatto la
generazione dei CD, farà fatica a capire qual era tutto il lavoro che noi dedicavamo all'aspetto visivo degli album, perché allora c'era questa cosa di copertine dove
poi c'era un grande collaboratore, Cesare Monti.
Infatti, ecco, lì l'immagine la curava Cesare Monti, che aveva fatto anche delle copertine per Battisti eccetera.
Poi c'era anche tuo fratello che c'entrava molto con L'ultima spiaggia, Roberto.
Anche mio fratello,
sì, dopo.
Era un gruppo che non trascurava anche il lato visivo, insomma.
Beh, la cover, come diceva Ivan, era un quadro che aveva fatto Barattella,
sì.
Un quadro bellissimo, tra l'altro, che
con l'aerografo.
Però che quelli, detto così, dopo tanti anni, credo che l'uniche due etichette indipendenti che avessero un progetto, che era anche progetto grafico, visivo, era L'ultima spiaggia, grazie a Cesare Monti, e la Cramps con Convertino. Queste sono state un po'... Convertino e Gianni Sassi, perché
non sapevo che fosse Convertino la
cosa. Perché insomma era una cosa che sentivamo importante,
c'era una cura complessiva, perché se ne frega la busta, fate voi. Per esempio, nel mio LP Alla mia mamma avevamo messo un quadro che aveva fatto apposta Gabriele Amadori, che quel quadro ce l'ho, bellissimo. Poi dopo, quando abbiamo fatto la Cimboldo, c'era bellissimo, questo bellissimo grafico pittore giapponese, Tiger Tateshi, che fece questa cosa, fece questa immagine alla Cimboldo con molti dati presi dalle canzoni che c'erano dentro.
Scusa, unica eccezione però ero io, che le copertine me le facevo da solo.
Certo.
Però no, le fotografie erano fatte però da Cesare Monti, perché era bravissimo. Però erano molti dei miei quadri messi in copertina.
Questa è stata L'ultima spiaggia.
Un cappello un po' bizzarro ed un sigaro toscano, un bastone nella mano, era lei. Qualche anno sulla pelle, occhi dolci e luminosi, una smorfia e poi un sorriso, era lei. E un omino un po' pelato, rosso in viso alcolizzato, col cappotto un po' scucito, era lui. La guardava un po' incantato, in silenzio si sedeva, ma parlava solo lui. A Nervi nel 92, su una panchina scolorita. A Nervi nel 92, le raccontava la sua vita.
Però insomma, Nanni, prima di mettere in piedi quest'ultima spiaggia con noi, prima con Gianfranco, poi insomma, misero in piedi la Ricordi. La Ricordi è stata la casa italiana che praticamente ha sponsorizzato e, tra virgolette, inventato il 45 giri, l'oggetto che non esisteva. Quei pochi che c'erano erano legati ancora ai 78, perché erano, se vuoi, un supporto nuovo, semi sconosciuto, legato a un mondo e una registrazione e a dei temi e di atmosfere musicali che erano legati ai 78, cioè tutta. Invece la Ricordi uscì con questi 45, dove c'era tutta una rivoluzione musicale, che infatti si chiamava Pauri, si chiamava Bindi, si chiamava Gaber e poi Tenco, e io però ero Ricky Sanna, non mi hanno mai cagato praticamente, anche perché ero più giovane. Però anche lì avevamo già fatto, io nella mia...
A Vanoni c'era, no?
C'erano nella Vanoni, c'era Iannacci, anche lui razzolava lì, Endrigo, che poi è andato anche lui, perché poi siamo volati via tutti perché non succedeva più niente. Però voglio dire, è partito tutto da lì, quindi il mondo dei primi anni 60, dei 45, di tutta la nuova musica, dei chansonnier, cantautori come me, è partito da Nanni Ricordi, dalla Ricordi. Poi lui se n'è andato come gli artisti, anche lui è andato alla RCA, come Enrico, come Paoli. No, Nanni Rauco era, quando sono tornato alla Ricordi, anni dopo feci questo disco come Nanni Rauco, che doveva uscire, doveva fare un botto della Madonna, e qualche giorno prima di uscire andò tutto assolutamente in vacca, tanto per essere ortodosso.
Ma Nanni Rauco dicevi che ero io?
No. Siccome la cosa era che questa era cantata alla Cocciante, ma prima ancora che Cocciante apparisse. Ed era, tra l'altro, era un,
ma quanti nomi hai cambiato nella tua carriera?
No, solo questo. No, Ricky Sanna l'ho cambiato perché allora, quando ero alla Ricordi, avevo 17 anni, formammo il Clan di Celentano, il mio primo partito politico, questo va sottolineato.
E la prima etichetta indipendente.
E la prima etichetta indipendente, il primo gruppo autonomo di lavoro.
Giusto riconoscerlo, certo.
E dalla Ricordi io ho detto facciamo il clan, vado, e allora abbiamo fatto il clan. La Ricordi di allora decise di farmi causa.
Ah, quindi è cambiato.
Allora, siccome diciamo, ascolti, non abbiamo mai venduto un disco, cioè abbiamo venduto 6 dischi, uno gli amici, la sai quelle robe. Causa per cosa? Non è, capisci? Michael Jackson lascia, adesso no, ma tempo fa lascia la casa e va in un'altra, è chiaro che gli salti addosso. Allora, per tagliar corto, per far sì che la causa praticamente non avesse senso, fosse inutile anche iniziarla, si decise di cambiare il nome. Cioè, così avevo fatto causa a uno che si chiamava Sanna, che però non esisteva artisticamente perché c'era. E io stavo dormendo alle 5 di un mattino, mi telefonò Celentano e mi disse: ti piace Gianco? E naturalmente io ho detto sì, ho attaccato perché a quell'ora. Ma poi a fuori di stare con la Ricordi, Nanni, poi gli amici genovesi, Paoli, Tenco e tutti quanti. Gianco mi suonava perché Olè Gianco.
È bello Gianco.
Olè Gianco. In genovese è bianco, di solito di bianchetto. Poi. Il vino. Bello, oh, poi ci sono i Gianchetti. I Gianchetti, sì. Sono parenti lontani.
No, sono perché bene, piccoli. No, Ricky Rauco no, è un po' strano.
No, Nanni Rauco era. Nanni, ma era
un
buffo,
po' del maniaco.
Tutti si chiedevano: ma chi è che canta? Cavolo, che voce.
Facevi un brano dei Procolarum, no?
No, poi... avevo fatto, tu pensa, avevo ripreso un pezzo degli anni fine 50 di Frankie Avalon, che era Venus. Venus, if you will, please send a little girl for me. If I got one, I kiss her in my arms. L'avevo cambiato completamente ritmicamente perché era diventato un tre quarti. Ed era tutta rallentata, cioè dun,
alla Joe Cocker.
Dun, 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 boom, boom, dun, dun, ba, dun, ba, bam, nell'eternità, boom, boom, tutta così, tutta rallentata, era molto bella. Naturalmente prima di uscire il disco è stato un casino e il disco non è mai uscito.
Ma non avevi fatto anche L'ora dell'amore come
prima
maniera?
Ma quello no, ma infatti i collezionisti quando trovano questo 45 credo che lo paghino l'ira di Dio perché ne hanno stampate un po' di copie. Le uniche copie che per quel che mi risulta che sono state vendute furono vendute perché mentre stava per crollare tutta l'operazione avevano stampato e avevano dato distribuzione, gli uffici erano in via Bessé dove c'era sotto il negozio Ricordi, avevano già dato il negozio Ricordi per cui avevano cominciato a venderlo, capito? Ma subito venne ritirato. Mi raccomando, se trovate il disco di Nanni Rauco.
Venus, if you will, please send a little girl for me to thrill. A girl who wants my kisses and my arms. A girl with all the charms of you. Venus, make her fair. A lovely girl with sunlight in her hair. And take the brightest stars up in the skies and place them in her eyes for me.
Ecco, quello che non ho mai... ogni tanto ci ho pensato, ma non sono mai riuscito a... né a chiedere a Nanni né a darmi una risposta da solo, è che cosa avvenisse nel momento in cui questo mondo che avevamo creato, del quale abbiamo parlato fino adesso, creativo, dove ci occupavamo di tutto, dove c'erano interventi, scambi, cosa succedeva quando poi Nanni si trasferiva
a Roma
da questa major multinazionale e doveva, al di là del far sentire quello che noi facevamo, ma anche cercare di far quagliare dei discorsi che erano meramente legati agli interessi, al denaro, alla vendita, ai costi, ok? Perché noi eravamo tutti l'entusiasmo, perché spendessimo poco, tanto nessuno si provava di andare a vedere.
Tanto quando... poi pagavano loro, tanto.
Sì, pagavano loro, però è stata una cosa, insomma, non dico frustrante, però sicuramente dura certe volte. Scusami, ma c'è da dire che Nanni è stato anche un dirigente RCA.
Certo.
Anche in America, se non ricordo male.
No, in America andavo a imparare il mestiere.
Ah, vabbè.
Però insomma, che non ho imparato.
Quindi conoscevi anche la loro lingua, insomma. Conoscevi anche il modo di... noi non ce l'avevamo.
Io ho sempre avuto l'impressione che non fossero poi interessati. Erano incuriositi, ma non interessati più di tanto.
Ma col nostro accordo, contratto, diceva che loro potevano dire sì o no, ma non hanno mai detto no, anche perché diciamo, tanto dire sì non ci costa niente, può pagare solo il costo
che
della
carini
sala.
Quelli li traevano dalle tasse.
No, ma che buoni, che bravi.
Andate male nelle multinazionali.
È stato più o meno lo stesso rapporto che loro hanno avuto con la HIT a Roma, con la differenza che siccome la HIT stava a Roma e si vedevano tutti i giorni, il rapporto era più intenso. però grosso modo l'uso che faceva l'RCA delle queste etichette indipendenti, compreso la, quella della PFM,
la numero
una
uno.
Cosa tutto particolare, quella di Mogol Battisti, la numero
tutto
uno,
eccetera. Particolare quella di Mogol, tutto.
Però praticamente queste etichette servivano a scaricarli dei costi di talent scout, di esplorazione del esatto. terreno, eccetera, eccetera, di risolvergli tanti problemi. E poi vedevano tutto questo zoo che viene fuori,
da lì qualcosa usciva.
Se esce fuori qualcosa, gli facciamo il contratto noi e lo portiamo via. Questo è stato un po'.
Esatto, almeno così anche
era il
penso.
Rapporto, sì.
Sì, era senz'altro così.
Che d'altra parte non è neanche un rapporto da disprezzare, perché facessero così anche oggi sarebbe
esatto,
meglio, sì. perché garantirebbero
esatto.
a dei almeno gruppi indipendenti cose. La possibilità di fare le cose non
una specie di allevamento culturale sarebbe.
Poi se viene fuori qualcuno che ha una sua anima, una sua natura un po' più commerciale, è anche giusto che vada in un'etichetta.
Noi seminiamo e loro raccolgono.
Ma è sempre così, non è che sia
sì, beh, così.
È il rapporto,
è che delle volte
di
noi
lavoro
non
subordinato.
No, mi ricorda così. Quella storia quella vecchia,
dura dall'epoca dei contadini medievali.
E cosa mangeremo? Carote, quanti siamo? In due. Allora tu le coltivi e io le mangio. Cioè, questo era, cioè, c'era la spartizione, cioè, lì iniziava tutto. Vabbè.
Oggi non c'è più.
Per la carota?
No, i laboratori di questo.
No, tipo. È che non c'è più la sperimentazione.
No, però, un momento, però ci sono dei gruppi, sono tante, sono tante etichette indipendenti, alcune come diceva Gianfranco, ma alcune invece dove c'è un. Cioè è ritornato un po'. Credo di poter dire che è ritornato anche l'entusiasmo di suonare, cosa che in quegli anni, come diceva prima Ivan, non c'era, perché tutto era finalizzato a un successo, se non immediato quasi, al denaro, alla televisione, eccetera. Io che ho visto quest'anno l'esperienza del Festival della Musica di Mantova, avendo fatto parte dei selezionatori di tutto il materiale che è arrivato, che erano più di 700 cose, devo dire che il livello era molto buono, anche sul piano della ricerca, un livello medio-alto, e tutti con un grande entusiasmo di partecipare. Soldi non ce n'erano neanche lì, perché proprio non c'era una lira, c'è giusto un rimborso delle spese per chi veniva da... Però ho notato, insomma, ho ritrovato un po', probabilmente sai, solita no, storia dei cicli, di cicli.
Questo è verissimo, è che è una cosa diversa se una grossa casa discografica investe nella sperimentazione, certo. e permette dei lavori autonomi, piuttosto che uno il lavoro autonomo se lo fa,
da solo esatto,
in cantina, sì, e poi va a cercare una distribuzione dove sì. tutti, ma chissà perché, come, cioè, vediamo. Oggi in genere aspettano che uno, cioè che muoiano 40, che uno faccia successo da solo,
esatto.
dopodiché poi gli devono fare dei contratti pesanti anche per chi gli fa il contratto.
Lì era una sperimentazione legalizzata, per cui c'era proprio sì. un allevamento di trote, sì. Diciamo così, genialoidi che creavano.
E poi era un allevamento di sinistra, che allora andava molto l'allevamento di sinistra.
Non è che poi la sperimentazione andasse sempre soltanto in direzione politica, perché poi lo stesso tipo di lavoro, credo l'abbiamo fatta a quell'epoca lì, anche con il Renato Zero, con Rino Gaetano, con
ma
che,
noi no,
che,
però.
Che non facevano sicuramente parte del nostro giro, che
ma loro sì, ma già fatto, le case discografiche però... erano comunque delle etichette a loro modo, appunto, cioè Rino cioè... Gaetano, Dalla, hanno fatto fare un sacco di dischi prima di avere successo, quindi già loro si comportavano in questo modo. Sì. Oggi una casa discografica fa il primo disco e se funziona bene, se no ti mandano a quel paese.
Come la televisione.
È come la televisione, non
sì,
solo.
Scusatemi, c'è da dire una
se
cosa.
A Mandalir non funziona, no, la buttano fuori alla prima puntata.
Non vorrei uscire dal seminato, non vorrei, come quando facevamo quando a scuola, che mi davano un tema, mi dicevano sempre che io uscivo da. Però quello che si vendeva, o comunque si poteva vendere allora, purtroppo da tanti anni non ha più niente da vedere. Per cui è chiaro che, specialmente multinazionali, che hanno comunque una produzione mondiale che arriva dalle case madri, eccetera, che porta nei vari paesi dove ci sono le consociate dei prodotti già finiti, già pronti, già confezionati da vendere, diretti da personaggi spesso e volentieri che hanno paura di perdere il posto che hanno, perché è un po' come il discorso politico, insomma, i nostri politici che ognuno difende il proprio orticello, la propria acqua che arriva al mulino e via dicendo. Per cui in realtà non vogliono rischiare di investire, perché investire vuol dire spendere tanti soldi, e spendere tanti soldi vuol dire rischiare di fare una cosa che comunque non si sa se venderà o non venderà. E anche se vendesse, comunque venderà poco, perché il mercato è
immiserito.
Questo è un motivo.
Se tu pensi che oggi un cantante primo in classifica vende tanti dischi quanto poteva vendere uno all'ultima spiaggia nella...
Ma anche meno.
Anche meno, capisci? Perché oggi un disco d'oro sono 25.000 copie.
Sì.
Uno nell'ultima spiaggia, noi vendevamo bene o male sui 20.000 copie tramite anche posta e queste cose qua. 20.000 copie no, forse questo è un mito. Però insomma...
Venduto,
però ci avvicinavamo,
no, non montiamoci da te.
10.000 copie le vendevamo,
ma dai,
oggi con
di
10,
più anche, abbiamo
anche
venduto.
Di più, dai.
Tu parla per te, scusa.
Bellissimo.
Beh, io mi ricordo, non c'entra niente con l'ultima spiaggia, però mi ricordo che a un certo punto ero tornato alla Ricordi, perché io ho iniziato la mia carriera a 16 anni brevemente, alla Cetra. A 17 sono andato alla Ricordi dove c'era Nanni, c'era Franco Crepa, c'era Gandini.
Questa etichetta speciale.
Poi c'era l'etichetta da tavola rotonda.
Sì.
Dove erano messi gli sfigati, che ero io, Endrigo e Tenco, e che quelli fortunati erano Paoli, Gaber e Bindi. Dopodiché sono andato, hanno formato questa, cioè il clan di Cenetano, poi la Jaguar, questa etichetta fatta per me, che è stata una fregatura solenne, ma comunque sono tornato alla Ricordi e si vendevano i dischi, è vero che erano i 45 quelli che vendevano, però comunque si vendevano, quando vendevi. A un certo punto io, dopo un po' di anni, feci un disco, non mi ricordo quale, che i rendiconti dicevano avesse, no dopo aveva venduto 200.000 copie, e ci fu una riunione perché eravamo tutti seriamente preoccupati, perché ha detto qui stiamo sbagliando qualcosa, ecco, non si vende più, e aveva venduto 200.000 copie, capisci? Pensa un po' come si è cambiato. Ridotto il mercato. Quando invece ero alla Ricordi, dove c'era sempre la Ricordi, perché sempre quella...
Dove volevi che andassi?
No, beh, ragazzi,
m'hanno
tu...
Mi offerto un posto al Monumentale, ma non era grande.
Stai abbastanza. Attento, guarda bene il contratto prima, perché ormai ci fregano...
No, non ce l'ho il contratto.
Allora non andarsi.
Infatti non ci vado.
Io volevo approfittarne, perché non succederà più,
ti faccio la seconda voce,
di far cantare il signor Nanni Ricordi, che non tutti sanno ha una voce meravigliosa come Mondina.
Infatti, ma sono mondano.
Una mondana che fa la mondina.
Voi non lo sapete, ma canta veramente benissimo quando canta da mondina.
Sì, bisogna dire se ha voglia.
Io canto da tenore.
Beh, quello proprio, no, ufficialmente.
No, ha ragione Iva.
Però underground sei mondina.
Under.
Ground.
Ecco, questa ultima cosa da ricordare su Nanni è che oggi è anche difficile trovare delle persone così. Non bisogna dimenticare che era uscito negli anni precedenti il film Casa Ricordi in America. Nanni andò anche a una proiezione in America, mi disse un giorno, così con nonchalance, che aveva conosciuto a quella proiezione Anthony Perkins e Marilyn Monroe, cosa che io sbiancavo tutte le volte che apriva la bocca. Poi veniva a Milano spesso il suo amico personale Bernstein, con cui giocava il musicista di West Side Story, con cui giocavano a tennis insieme. Ecco, quindi provate a pensare una persona che, anche per storia di famiglia, in questo giro, e che presta attenzione. Ah, Ricky era già un professionista, ma per esempio io e Ivan eravamo veramente due ragazzi di strada, insomma, sinceramente. Di strada non nel senso...
No, ma io poi lo sono
Ivan
anche diventato di strada.
Io con i San Pietrini, lui con un altro genere. Però insomma, ancora dei ragazzi di strada.
Nello specifico te lo racconto, vorrei ancora di più rientrarci e raccontare che cosa fisicamente è successo proprio a casa di Bernstein tanti anni fa, che abitava in Park Avenue a New York, perché io ci sono passato da lì, dove Nanni dice che non si ricorda, perché secondo me ci ha ripensato, non vuole, è come quelli che hanno avuto la Rolls e dicono no, io ho mai avuto la Rolls Royce. Però a un certo punto, a questa festa, non era ancora uscito il film su Casa Ricordi, però Casa Ricordi, specialmente per un mondo Specialmente per un mondo della cultura, mondo del, oltre al melodramma, voglio dire, era una cosa che aveva una certa importanza. Poi devo dire che Nanni, non lo vedete adesso, è un signore con una certa età, ma comunque sempre un bell'uomo, era un, io me lo ricordo, era un ragazzino,
io piacevo molto,
piaceva molto
soprattutto agli uomini,
questo non lo so, però no. Mi ricordo che quando passavi dall'ufficio della Ricordi, quando uscivi c'erano le segretarie che schizzavano fuori perché vedevano lui che usciva dal suo ufficio in fondo a questo corridoio.
È quello che io mi sono tolto poi la gonna.
Lì sì, anche i tacchi a spillo, devo dire. Beh, insomma, comunque a questa festa Marilyn Monroe venne a sapere che tra i tanti invitati c'era il giovane rampollo di Casa Ricordi, Nanni Ricordi, e volle conoscerlo personalmente. Ho detto tutto, cazzo.
Io devo dire una cosa molto seria, non vorrei, però parlando di Nanni devo dire che io ho avuto delle grossissime difficoltà dopo, perché quando noi siamo stati un po' viziati da Nanni Ricordi, perché Nanni Ricordi è veramente un uomo di grandissima cultura, di grande profondità, adesso non fare così, però lo devo dire, e purtroppo questo ce ne può fregare anche men che meno, però il problema è che siamo rimasti tutti orfani di questa cosa che lui ci ha viziato, perché poi abbiamo avuto a che fare con dei discografici, diciamolo chiaramente, che erano dei grandi ignoranti, che non avevano nessuna profondità, nessuna cultura, e ci siamo sentiti pienamente orfani di questa cosa. Questa è la verità più assoluta, perché siamo stati abituati con un uomo di grande profondità, di grande anche dolcezza in tante cose. E tuttora io mi sento, perlomeno dal mio punto di vista, mi sento molto orfano, perché non vado nemmeno a far ascoltare le cose in giro, perché non ho stima delle persone a cui dovrei far ascoltare queste musiche, queste mie canzoni.
Questo è verissimo, comunque.
Sì, no, purtroppo è
anche,
è vero.
Anche, forse per me è stato un po' meno così, pur sottolineando quello che ti ho detto, perché una volta finito tutto io ho continuato a lavorare, abbiamo continuato a lavorare con Gianfranco Manfredi, quindi un pezzo che proprio si è staccato, però abbiamo sempre, perlomeno c'era...
Io non faccio nomi, ma sono rimasto in balia di una donna, una grande discografica, che purtroppo...
Non facciamo i nomi.
Non facciamo
nomi. Hanno già fatti qualcuno.
Non roviniamoci pomeriggio.
Per Archivio Ricordi avete ascoltato questo incontro tra coloro che nel lontano 1974-75 fecero nascere l'ultima avventura discografica, o se volete anche l'ultima etichetta, gestita da Nanni Ricordi. Le voci erano quelle dello stesso Nanni, Ricky Gianco, Gianfranco Manfredi, Ivan Cattaneo e il sottoscritto. Il tutto avvenne il 6 aprile del 2004. Questa è stata una bella storia, purtroppo finita nel giro di pochi anni, ma che tanto ci ha lasciato, come del resto anche le prime produzioni discografiche di Nanni Ricordi. Parliamo della fine degli anni 50, quindi la prima ondata dei cantautori che lui, diciamo, inventò. Perché?
Per fare certe cose ci vuole orecchio. Bisogna avere orecchio. Bisogna avere. Perso il ritmo, si deve ritirare, non c'è più posto per chi sa far da solo, due note, un si bemolle fuori luogo, vietato di fermarsi anche a respirare, che qui la base continua a girare, chi non sa stare al tempo, prego andare, perché?
Perché?
Perché ci vuole orecchio.
Eh sì, ci vuole sempre orecchio, come ci voleva per fare questa canzone che dà il titolo all'ultimo disco dell'Ultima Spiaggia di Nanni Ricordi. Un orecchio che viene evidenziato anche dalla copertina, Iannacci ritratto in posa pensosa, con la fronte un po' aggrottata e un orecchio sinistro smisuratamente grande. Va bene, ci sentiamo per altre storie di altri personaggi, di altre intelligenze musicali. Un saluto dal vostro archivista Claudio Ricordi.